In questa ora vorrei spiegarvi come si sono trasformate le fonti europee, perché nel diritto è così, si parte da un documento scritto, da un assetto voluto politicamente, poi nella sua applicazione le cose evolvono in maniera imprevedibile. E quello che vi sto per raccontare è un'evoluzione imprevista, imprevedibile, con dei risultati di enorme portata. Il punto di partenza è quello che è scritto. Il regolamento portato a generale, la direttiva vincola lo Stato membro. Questo vorrebbe dire che io, che fossi un imprenditore in qualche settore interessante per la comunità, che può essere il pesce, i cereali, devo stare attento a cosa mi dice la comunità, perché il giorno che la comunità mi dice che la vongola pescata e vendibile non deve essere più piccola di un certo calibro, io sono messo fuori mercato se sono un vongolario dell'Adriatico dove le vongole sono più piccole. Con chi me la prendo? Me la prendo col mio Stato, che non ha difeso i miei interessi di fronte alla Commissione, come il solito Stato italiano fa, e che quindi mi spiazza, no? C'è stata la famosa battaglia persa sul Tokaj. Tokaj è una delle meraviglie del mondo, dunque è il quarto posto della meraviglia del mondo, il primo è il salame, poi il Tokaj viene quarto, che non può più chiamarsi Tokaj, e non può più chiamarsi Tokaj perché l'Ungheria ha vinto un ricorso sulla denominazione dell'origine, e quello che è il vino classico del Friuli adesso si chiama Friulano perché non può più chiamarsi Tokaj. Come vedete, ci sono decisioni che incidono direttamente sulla posizione dei privati. Che cosa è successo? È successo che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha iniziato fin da subito quasi, questa è una sentenza del 62 se non ricordo, la famosa Van Gend and Laws, ha preso una strada diversa che merita di essere studiata, letta, innanzitutto perché è l'inizio dell'evoluzione dell'ordinamento europeo, e in secondo luogo perché è interessante come tecnica di decisione di un giudice. La Corte di Giustizia è pur sempre un giudice, un po' particolare, ma è pur sempre un giudice, almeno fa finta di essere un giudice, opera nelle maniere tipiche del giudice, fa sentenze e le sentenze sono motivate, e c'è un giudizio pubblico, le parti si possono costituire, c'è un avvocato generale che farà parte un po' del procuratore della Repubblica, per cui propone lui stesso delle soluzioni giuridiche. Questa sentenza è una sentenza capostipite, è una delle, se noi dovessimo mandare su Marte 5 prodotti della cultura giuridica del mondo, ci metteremo dentro senz'altro Madison vs. Marshall vs. Madison, Madison vs. Marbury, che è la sentenza della Corte Suprema del 1803 di cui parlerò fra 15 giorni, e questa sentenza qua è il primo posto, perché sono sentenze costitutive. Come sempre le sentenze fondamentali della storia del pensiero giuridico nascono da casi miseri. Non era un caso importante che ha creato una sentenza importante. Il più delle volte sono casi miseri che creano sentenze importanti. Il motivo si potrebbe riflettere quale sia, ma non sto a riflettere qui. Allora, qual era il caso? Il caso era che, non me lo ricordo neanche bene, Van Genden Laws è un'impresa olandese, belga, olandese direi, si lamenta che una misura doganale tedesca gli impedisce di far circolare le sue merci. È una questione minima. E il giudice nazionale solleva una questione di interpretazione nei confronti del, diciamo, della legittimità di questa misura tedesca. Tenete presente che la Corte di Giustizia, questo dovete ficcarvelo bene nella testolina, non si occupa mai formalmente della legittimità degli atti interni degli Stati, ma si occupa soltanto della legittimità degli atti delle istituzioni europee. Non si occupa dell'interpretazione delle norme interne, ma si occupa soltanto dell'interpretazione delle norme europee. Per cui quando il giudice interno agisce e pone una questione alla Corte di Giustizia, deve formularla come una questione di interpretazione delle norme europee. Poi nella prassi questo si sposta un po', perché non si può formulare un quesito in astratto, no? Che cosa vuol dire la norma tal dettagli? Non è così che funziona l'interprete. Così funziona piuttosto la teoria dell'interpretazione, che è molto astratta. Ma nel mondo dei giuristi una questione interpretativa è sempre una questione legata alla circostanza specifica del caso. Questo significa che quando il giudice interno adisce alla Corte di Giustizia non gli prospetta una questione astratta di interpretazione delle norme europee, ma una questione concreta legata al suo diritto. È legittimo una legge, è la, più esattamente, l'interpretazione corretta della norma europea consente a uno Stato membro di fare una legge di questo tipo? La risposta della Corte non è no, non lo consente, quindi la legge interna è illegittima perché non ce n'è il potere. Quello che la forma di diritto è osta o non osta. Questa è la formula di diritto della Corte. Di fronte alla questione è la corretta interpretazione del diritto europeo osta a una legge interna di un certo tipo, la risposta è in termini di osta, non osta. Le conseguenze deve trarre il giudice interno. E questa è la prima questione interessante e un po' difficile. Poi c'è tutta la motivazione che porta a questa conclusione. La conclusione è scritta in fondo ai 100-200 punti dell'argomentazione, è scritta in maiuscolo. Per questi motivi la Corte dice che la direttiva dell'Italia osta la legge nazionale che prevede, e così via. Che cosa c'è di interessante in questa sentenza? In questa sentenza c'è di interessante che la Corte si inventa una dimensione della normativa europea che non è quella fissata dai trattati. I trattati dicono che i regolamenti hanno applicazione diretta, ma solo i regolamenti. Le decisioni hanno applicazione diretta, le direttive no, i trattati nemmeno. Non sono muniti di questa caratteristica della immediata applicabilità. Però la Corte fa un altro ragionamento. Che cosa succede se, per esempio, il trattato oppure una direttiva disciplina la materia in modo che un privato possa ricavarne un vantaggio? Quel privato può chiedere che sia applicato direttamente a lui? Il caso, non a caso, nasce da norme sul dazi doganali. Perché sul dazi doganali c'è una norma di trattato che li vieta. È vietato imporre dazi doganali nei settori disciplinati dell'Europa. Questo divieto è un divieto che si rivolge agli Stati. Quando la comunità fa una direttiva, che so io, sugli asciugacapelli, per dirne una, o sui tosaerbe, per fare un altro tipico esempio. Questa norma è una disciplina che riguarda le qualità minime di un prodotto, la merce che rispetta quelle qualità minime può liberamente circolare, e poi c'è la norma finale che dice è vietato agli stati impedire la circolazione di merci di questo tipo. Tu fai la pasta con la cioccolata? Se questo rientra nelle qualità minime garantite dalla comunità per chiamare un prodotto pasta asciutta, nessuno Stato può dire no, questa schifezza nel mio territorio non può essere venduta. Questo significa che quel divieto allo Stato può essere fatto valere da chi? Soltanto della commissione che facendo un'indagine ogni tanto scopre che l'Italia vieta la vendita di pasta asciutta che non abbia le caratteristiche delle legislazioni interne? O crea posizioni di vantaggio anche per i singoli operatori? La rivoluzione di questa sentenza è sulla parola singoli, come vedete messa in rosso, perché dice il fatto che ci sia un'invia pregiudiziale della Commissione non implica che ai singoli sia precluso di far valere gli obblighi nei confronti degli Stati davanti al giudice nazionale, precisamente come quando il Trattato fornisce alla Commissione i mezzi per avviare la procedura di infrazione. Quindi crea un canale inedito in cui non è la Commissione a far valere gli obblighi comunitari nei confronti degli Stati membri, ma è lo stesso privato a chiedere l'enforcement, l'applicazione giudiziale delle norme europee. Canale non previsto dai trattati. I trattati dicono che il privato può chiedere al giudice che chieda a sua volta alla Corte di Giustizia che cosa significa una norma. Ma in questo caso, lo sta dicendo la Corte, il privato può chiedere al giudice l'applicazione a suo favore di norme che non hanno le caratteristiche dell'immediata applicabilità. Per esempio le direttive o i trattati. Questo è il ragionamento. Ove le garanzie nei confronti dei privati venissero limitate, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Inoltre, il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse intervenire solo dopo l'esecuzione di un provvedimento interno. La vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce d'altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello degli articoli sulla procedura di infrazione. Il ragionamento è un ragionamento tutto sommato accettabile. Gli stessi giudici della Corte di Giustizia di allora l'hanno confessato dopo, non si erano resi conto esattamente di cosa mettevano in moto, di quale enorme meccanismo stavano mettendo in moto attraverso questa apertura alla richiesta del privato di avere l'attuazione degli obblighi europei. Apertura non prevista dal trattato. Dice la Corte, se noi dicessimo che la infrazione degli obblighi europei può essere fatta valere soltanto con una procedura che parte dalla Commissione, che ha questa trattativa con lo Stato membro, che può culminare con una sentenza della Corte di Giustizia di condanna, il privato nel frattempo non avrebbe strumenti. Passano degli anni prima che lui finalmente possa avere una sentenza in base alla quale lo Stato membro sarà costretto a rivedere quei blocchi che impediscono al privato di godere degli diritti scritti nelle norme europee. Questo è la bomba. Nel vostro, oggi che aggettivo, superlativo annuale, c'è un esempio che è un esempio in parte inventato ma in parte vero, voce. Herr Müller cerca casa, se ben ricordo. Non era Herr Müller, che però è evocativo, no? Era un cittadino belga che è andato a lavorare, mi pare, a Modena. Se ben ricordo, in Modena o Mantova. E siccome va con tutta la famiglia, va in comune e dice: buongiorno, sono un cittadino belga, dice lui, belga, e vorrei far domanda per gli alloggi popolari. E l'impiegato gli dice: scusi, ma lei è belga? Sì, e faccia la domanda in Belgio. Noi le case popolari le diamo per cittadini italiani, non c'era ancora la Lega, e lui stava applicando la legge. Uno dei requisiti era la cittadinanza italiana. E il cittadino belga gli dice: scusi, signor impiegato, ma il trattato europeo parla di libera circolazione dei lavoratori. E l'impiegato, che ha studiato sul cattivo manuale, gli risponde: ma che me ne frega me del trattato europeo? Io non applico il trattato europeo, applico le leggi italiane. Poi il trattato europeo non è che dice che lei ha diritto alla casa, dice che lei può andare a lavorare dove vuole, libera circolazione, e cosa c'entra la casa? Lui fa il ricorso, il giudice solleva la questione della Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia gli risponde: ha ragione il cittadino belga, perché la libertà di circolazione dei lavoratori comporta un divieto per gli stati di porre condizioni discriminatorie, per cui non soltanto tu gli devi consentire di andare a lavorare dove vuole, ma dove lui va a lavorare deve avere delle condizioni equiparate a quelle degli altri lavoratori, per cui il diritto alla casa, il diritto alla sanità, il diritto all'iscrizione del figlio a scuola, il diritto al, se facendo esempi reali, di giurisprudenza, della moglie di avere, della moglie o del marito, perché qui c'è tutta una complessità, del coniuge, di avere lo sconto sull'abbonamento all'autobus. Tutto ciò che tu riconosci al lavoratore nazionale lo devi riconoscere al lavoratore straniero. In precedenza questo significava che il lavoratore straniero a cui non davano l'autobus scontato avrebbe dovuto segnalare la cosa alla Commissione e la Commissione avrebbe dovuto incominciare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché non riconosceva il permesso di circolazione sugli autobus. Voi capite che questo era impossibile. Chi mai innesca un meccanismo che avrà i suoi effetti dopo 3-4 anni e quando mai la Commissione ha il tempo di andare a perseguire uno Stato perché non riconosce il tesserino scontato sugli autobus in un certo comune, no? Da questo punto di vista la logica della Corte è splendida, cioè, benissimo, noi abbiamo un ordinamento che si applica capillarmente dappertutto, compreso sulle questioni minime come può essere l'iscrizione all'asilo nido. Non possiamo lasciare che l'effettività di questo ordinamento sia legata soltanto a una procedura politico-amministrativa. Siccome capillare l'effetto di questo ordinamento, in ogni capillum va a realizzarsi uno sconto di interessi. E quello sconto di interessi deve essere regolato dalla norma europea. E di conseguenza i protagonisti devono essere in grado di far valere quella norma europea. È fantastico come ragionamento, no? È perfettamente coerente. Questo vuol dire avere un controllo capillare sulla effettività dell'ordinamento europeo. Vedete che è un passaggio che denota una certa lungimiranza, anche se poi gli effetti concreti non erano stati previsti. Questo abbiamo già visto. Dietro c'è anche un altro ragionamento. La prima questione consiste nello stabilire se l'articolo 12 del trattato abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri. Allora, l'immediata applicabilità è dei regolamenti. Qui si sta parlando di una norma di trattato internazionale che costituisce la Comunità Europea, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Quindi un trattato tra Stati potrebbe costituire dei diritti in capo agli individui, che gli individui possono far valere davanti al loro giudice. Lo schema è molto diverso da quello tradizionale che noi abbiamo in mente a livello della dimensione 1 dei trattati internazionali. L'articolo 12 dice: gli Stati membri si astengono da introdurre tra loro nuovi dazi doganali. Per cui è rivolto agli Stati membri dicendo che loro hanno un dovere di astenersi. La Corte dice che il dovere di astenersi vuol dire divieto di introdurre. Per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve avere riguardo allo spirito e alla struttura e al tenore di esso. Lo scopo del trattato, l'instaurazione del mercato, va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati. Preambolo, lasciamo stare. La comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, 1962. Questo ordinamento giuridico di nuovo genere vi dà la dimensione frattalica. Nasce l'ordinamento internazionale, ma non è più una comunità internazionale, è una comunità di nuovo genere. Ha fatto un passaggio verso un'altra forma che è quella dello Stato federale. Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Questi diritti soggettivi sono contropartita dei precisi obblighi imposti dal trattato. Questo è un modo, come dire, una visione quasi costituzionale di questa sentenza, no? Dice, i trattati per... Se mi giro Dario, mi sa che mi porterà direttamente la seconda lettura. Il trattato internazionale costituisce obblighi tra gli Stati. Questi obblighi degli Stati hanno conseguenze anche per i privati, per esempio perché i privati non possono raccogliere le vongole troppo piccole, o non possono coltivare le barbabietole dove vogliono, o perché non possono impiantare vigne quante ne vogliono, perché sono tutti obblighi derivanti dalla regolazione del mercato. Non so se avete mai sentito la questione delle quote latte. La guerra dei contadini della Lombardia del Veneto, soprattutto della Lombardia del Mantovano, contro le quote latte, cioè la produzione di latte è limitata e quindi tu non puoi produrre più latte di quanto sia consentito dalle quote assegnate ai paesi. Allora, come i trattati costituiscono una grande rompitura di scatole per i privati, impongono obblighi, limiti, eccetera, così come compensazione attribuisce loro diritti soggettivi, contropartita di precisi obblighi imposti dai trattati. Ci sono obblighi, ma ci sono anche diritti. Quando scattano questi diritti? Quando, come nell'articolo 12 del trattato, l'atto comunitario pone un divieto chiaro e incondizionato, che si concrete in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. Qua manca il chiaro e preciso e incondizionato, dice la giurisprudenza successiva. Notate, perché questo è un passaggio assai importante, che segna un po' poi l'evoluzione del sviluppo dell'ordinamento. Dice la Corte di Giustizia, davanti a un divieto che sia chiaro e incondizionato, scatta un diritto soggettivo che può essere fatto valere direttamente davanti al giudice. Se la direttiva PASTA vieta agli Stati membri, tra cui l'Italia, di impedire la circolazione di prodotti schifosi che sono fatti con il succo di topo, il succo di topo forse sarebbe contrario alle condizioni igieniche, vabbè, con il succo di marmotta anche, il succo di gambero invece va benissimo. Quello è un diritto del produttore, per cui se l'Italia mantiene una sua disciplina che è protettiva della pasta tradizionale e vieta a me, produttore di pasta al gambero, di commercializzare il mio prodotto, io posso agire perché godo di un diritto conseguente alla disciplina europea. C'è un divieto di impedire la circolazione dei prodotti che è chiaro e incondizionato. Incondizionato vuol dire, e questo appuntatevelo perché è l'unica cosa interessante, che non è condizionato quel diritto all'uso di poteri discrezionalità delle autorità interne. Divieti tipicamente sono così, divieto di fumo non è condizionato a nulla, è vietato fumare, punto. Se ci fosse una cosa che dice invece è vietato emettere vapori che sono disciplinati, sono poi corrispondenti ai criteri fissati dal decreto ministeriale, quello sarebbe condizionato, quel divieto, a un decreto ministeriale, cioè a una integrazione normativa che viene da un organo politico-amministrativo, legislativo o amministrativo. In questo caso non ci sarebbe il carattere incondizionato, il mio diritto soggiacerebbe all'attuazione da parte dello Stato. Lo Stato deve intervenire per dare concretezza al mio diritto. Se invece questo mio diritto è fissato dalla norma europea con un carattere incondizionato, come è un divieto secco, allora io posso valermi di quel diritto e chiedere l'applicazione diretta della norma europea, anche se non è una norma europea che ha le caratteristiche formali degli atti direttamente applicabili. Questo significa che posta è nella sentenza successiva che non fa che confermare la stessa cosa. Vabbè, questo è proprio un di più, ve lo leggerò. Quello che è interessante è invece che la Corte di Giustizia ha dato una interpretazione dell'efficacia delle norme europee che è totalmente diversa da quella del trattato. Perché il trattato, se vi ricordate, distingue tra due atti normativi fondamentalmente. Il regolamento e la direttiva, e ci dice il regolamento ha applicazione diretta, quindi applica direttamente ai cittadini, i cittadini possono anche impugnarlo per vizi di validità alla Corte di Giustizia tramite il giudice interno, ma fonda diritti, fonda doveri, fonda diritti, ha diretta applicabilità. La direttiva no, la direttiva fissa obblighi per lo Stato. Lo Stato dovrà poi attuarli. Quindi la direttiva io privato non la posso far valere nei miei rapporti con altri privati e con lo Stato, per semplice fatto che la direttiva non ha effetti diretti, non ha diretta applicabilità. Però se nella direttiva c'è una norma chiara, precisa e incondizionata, come dice la Corte, tipicamente un divieto, allora io di quel divieto, di quella norma direttamente applicabile, posso farmi forte. Quella norma può essere applicata direttamente nel mio giudizio. È un sistema, come vedete, per garantire l'efficacia dell'ordinamento e la tutela dei diritti, unendo le due cose. Io, privato cittadino, divento il vigile urbano dell'applicazione delle norme europee. Il mio Stato non, o un altro Stato non applica quella direttiva? Beh, se quella direttiva è in grado di fondare un mio diritto, io lo posso far valere direttamente davanti al giudice. Diventa una norma direttamente applicabile nel mio giudizio. E quando può diventare direttamente applicabile? Non in base alle caratteristiche dell'atto, cioè che sia un regolamento, una direttiva, ma in base alle caratteristiche della norma. Attenzione, qui torniamo a una distinzione iniziale tra atto, disposizione e norma. L'atto è il veicolo normativo e qui si distingue tra regolamenti e direttive in base alle caratteristiche dell'atto. Le disposizioni sono il contenuto scritto, le proposizioni dell'atto, le norme sono i precetti che si derivano dalle disposizioni in via interpretative. Per cui sta al bravo avvocato dimostrare che quell'atto, che non ha le caratteristiche della diretta applicabilità, contiene però delle disposizioni da cui io posso trarre una norma self-executing, precisa, completa e non condizionata, classicamente un divieto. Non c'è scritto da nessuna parte che agli stati vietato di vietare l'iscrizione all'asilo di lavoratori stranieri, non c'è scritto. C'è scritto che è garantita la libertà di circolazione dei cittadini e dei lavoratori. Bene, da questo la Corte deriva una norma self-executing, nel senso che è un divieto incondizionato a ostacolare in qualsiasi forma la circolazione dei lavoratori. L'obbligo di parificare la condizione del lavoratore interno col lavoratore comunitario costituisce un divieto di differenziare. Quali sono i fattori di differenziazione? Questo non è previsto dagli atti legislativi comunitari, è la prassi che ci dà mille modi per differenziare la situazione dei lavoratori stranieri da quella dei lavoratori italiani. Capite? Prima di avere la legge sulle unioni civili, l'Italia non aveva nessun sistema di riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, no? C'era nessun. Però se una coppia omosessuale sposata, che so io, in Olanda, veniva a lavorare in Italia, il partner poteva chiedere tutta l'assistenza tipica che avrebbe avuto il partner legalmente sposato in Italia. In Italia non era legalmente sposato, ma i diritti gli si estendevano perché era vietato all'Italia di differenziare quella situazione dalle sue situazioni interne. Capite? Questa è la potenza espansiva dell'ordinamento che contiene questo principio che è stato inventato dalla sentenza Van Kent e che trova applicazioni imprevedibili, perché il reale è imprevedibile, la bellezza della vita, no? È del tutto imprevedibile. La legge funziona sempre prevedendo comportamenti o ipotesi standardizzabili, ma nella vita esiste un'esuberanza fenomenologica, c'è una crisi con questa, devo fare un po' di autocoscienza, che impedisce di stringere tutta la realtà dentro nelle scatole, nelle fattispecie delle leggi, e le mette sotto crisi, come vedremo al principio di eguaglianza, è lo strumento che viene applicato più spesso di fronte a questa inconciliabilità tra i fatti e le fattispecie. il diritto dell'Unione Europea lo risolve con questo meccanismo. E allora che cosa ci possiamo chiedere? Quali sono gli atti europei che possono produrre effetti diretti? Qui c'è una sentenza della Corte Costituzionale che ce lo dice, della Corte Costituzionale italiana, che si è adeguata a questa giurisprudenza. Qualsiasi sentenza che applica o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa di diritto comunitario e quindi può avere effetti diretti. Non v'è dubbio che la precisazione e l'integrazione del significato normativo compiuto attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate. Non soltanto il trattato dove pone principi di libertà, non soltanto i regolamenti che hanno immediata applicazione, non soltanto le direttive che sono, possono produrre effetti diretti, ma anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia può porre regole che hanno effetto diretto, nella misura in cui pongono un divieto, che di per sé è incondizionato. Non fumare è incondizionato. Studiare non è incondizionato. Tu devi studiare, va bene, mi sto applicando. Non devi fumare, è immediatamente riscontrabile, c'è una differenza fondamentale tra due precetti di questo senso. Allora, dire che qualsiasi norma europea può avere effetto diretto e che il signore dell'interpretazione e quindi della produzione delle norme europee è la Corte di Giustizia, vuol dire che qualsiasi sentenza della Corte di Giustizia può creare un effetto diretto. La normativa comunitaria entra per mano in vigore senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria. Questo principio, si è visto, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE, che prima è l'atto unico, mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultati, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia creano norme, partono da disposizioni contenute negli atti. Allora, gli atti non è detto che siano atti che hanno immediata applicabilità. Le disposizioni vanno interpretate. Se la Corte di Giustizia trae una norma che costituisce un divieto o una regola precisa e incondizionata, quella può avere effetti diretti. Il che significa che noi abbiamo creato un meccanismo fantastico. Atto, disposizione, norme. Degli atti soltanto il regolamento europeo ha diretta applicabilità. Questo è. C'è una differenza terminologica che è complicata, anche perché se l'ho scritto in 25 lingue diverse, le capite che è un po' complicata, tra quello che è la diretta applicabilità, che è una caratteristica di alcuni atti, dice il vostro bellissimo manuale, bellissimo è poco però, è intelligentissimo manuale, è che la diretta applicabilità è una caratteristica tipologica, bella tipologica, grazie, grazie, grazie di complimenti, tipologica di alcuni atti. Alcuni atti hanno come loro caratteristica di essere direttamente applicabili e sono i regolamenti. Ma anche gli atti che non hanno questa caratteristica tipologica possono produrre norme che sono frutto di interpretazione, mentre gli atti sono frutto di legislazione, le norme sono frutto di interpretazione. Gli atti li crea il legislatore con la procedura legislativa prevista dal trattato. Le norme le crea il giudice, un po' il giudice interno quando si rivolge alla Corte di Giustizia, un po' la Corte di Giustizia quando gli risponde ostra non ostra. E se la norma è chiara, precisa e condizionata, quella norma ha effetti diretti. applicabile da un giudice, separazione dei poteri. Questa è una cosa che devo scrivere questo pomeriggio, per cui grazie di avermela ricordato. C'è un qualcosa dietro alla nozione di diretta applicabilità che è importante. La Corte parla di carattere incondizionato per segnare la separazione di poteri. Dice cioè che una certa norma è incondizionata solo se ha quel formato che è applicabile da un giudice. Il giudice non può invadere altri poteri. Se l'atto comunitario rinvia alla legge interna oppure all'amministrazione interna di completare la fattispecie normativa, quello è un potere che il giudice non può occupare, non gli compete. Il giudice può emanare sentenze soltanto sulla base di norme, non atti e neanche disposizioni, di norme incondizionate, che non dipendono da integrazione. Studierete la sentenza Frankovic nel corso di diritto dell'Unione Europea, che è una sentenza data contro l'Italia, perché l'Italia non aveva attuato una direttiva che regolava i licenziamenti da parte delle imprese decotte, e Frankovic era un dipendente di un'impresa veneta decotta, fallita. Frankovic si rivolge alla Corte di Giustizia dicendo: ma io c'ho un diritto mio scritto nella direttiva e quindi pretendo che il giudice me la applichi, mi garantisca questo diritto. E la Corte di Giustizia risponde: no, perché la direttiva rimanda allo Stato definire il quantum e chi è che poi eroga questi contributi, per cui il giudice non può surrogarsi al potere politico. Quello che può fare il signore Frankovic, e questa è un'altra perla nella strada della giurisprudenza, è chiedere i danni. Per cui di fronte allo Stato che non attua una direttiva, il privato che su quella direttiva potrebbe costruire un suo diritto, o c'ha la strada di chiederne l'applicazione diretta se è una norma precisa e incondizionata, o c'ha la strada di chiedere i danni allo Stato che è inadempiente, danni per mancanza di legislazione attuativa. Vedete come progressivamente la Corte è andata sulla strada di estendere la garanzia dei diritti, dei diritti però legati alle norme europee. A domani.